La Bella
e le Bestie.
La Bella
e le Bestie.
Poi
105 Friends presenta
La Bella
e le Bestie.
Poi diciamo la verità, io spero sempre, bene. Io faccio tutte queste moine perché spero sempre che lei mi dica: sai, devo andare una settimana in quel posto da sola perché non mi accompagni, facciamo le trasmissioni da là.
Potresti portarti Tony in una riserva
quale ti piacerebbe? Mare montagna?
Mi metti dietro di ippopotami. Mi metti dietro nella tasca come per i bambini con i suoi piedi. Beh, io attaccato dietro così. Dire, mi fate un montaggio, un fotomontaggio di me?
Cioè, stare in quella fascia quella che usa mia figlia al posto di mia figlia su mia non sarebbe malissimo.
Ma infatti
come
è bellissimo.
Come idea non
dove ti porto in montagna, Tony?
Ma sì, con il fidanzato che hai potrebbe lui portare me. Lui mi porta sulle spalle così.
Sai che poi ultimamente lo guardo, mi sembra ancora più enorme. Non so se perché ci vediamo meno, sono meno abituato.
Sì, tu che ti stai rimpicciolendo.
Ma è lui più vecchio, dovrebbe lui iniziare a rimpicciolirsi. Io non lo so. Comunque è enorme, veramente.
Allora,
mastodontico.
Allora, intanto vi ricordo che in agosto noi saremo comunque qui il sabato e la domenica. Con delle
in diretta,
puntate,
tra l'altro.
In diretta, con delle puntate bellissime perché abbiamo scelto. Quattro puntate.
Anzi, lo diciamo forse in questo momento a lei, che forse non lo sa ancora. Quattro tra le puntate più belle che abbiamo fatto, abbiamo scelto noi senza ovviamente consultarti.
Ed è stato difficile. Grazie. È stato difficile perché erano tutte belle, esattamente come quelle di Picozzi, perché ne abbiamo scelte anche quattro di CSI Milano.
Quindi sabato e domenica alle 13 per tutto agosto, noi due vi presenteremo alcune delle cose migliori della stagione di Mia Canestrini e di Massimo Picozzi.
Che bello, che onore, ragazzi.
Tra l'altro, per quanto riguarda le tue, parleremo degli animali adolescenti.
Quello
che è una puntata stupenda,
bellissima.
E poi parleremo anche di come nascono i bimbi cuccioli degli animali nelle varie specie. Non
mille
mi ricordo
modi
più
per nascere.
Non mi ricordo più, Valeria, gli altri due.
Poi avevamo scelto i coinquilini sgraditi,
quella sui parassiti,
quella per uccidere le persone in modo che li terrorizziamo anche in vacanza.
Gente con lanciafiamme nelle case delle vacanze.
Esatto.
E poi l'ultima. Molly, te l'ho scritto ieri.
Vabbè, insomma, tanto
controlla.
Ad agosto lo scoprirete. Allora, oggi di cosa parliamo invece?
Allora, pensavo, visto che è l'ultima puntata insieme, se non altro, e poi visto che iniziano, insomma, le vacanze in pompa magna per milioni di italiani, ho pensato parliamo di animali in vacanza. Potremmo anche parlare di incontri con animali selvatici in vacanza, però pensavo di iniziare dalla famosa piaga del randagismo e da come si può affrontare l'estate e le vacanze insieme al proprio cane o al proprio gatto, che è sempre un tema interessante.
Perché durante la pandemia sono cresciuti gli animali domestici, il numero di animali domestici, ne abbiamo adottati tanti e ora si teme che molti di questi faranno una brutta fine.
Così come li hanno presi...
Altro che si teme, ragazzi, perché sembra che siano stati adottati, acquistati milioni tra cani, soprattutto cani in realtà, perché il cane era quello che poteva essere portato fuori, no? Del gatto te ne fai già meno. E ci sono già più di 100.000 persone che hanno, insomma, di cani che sono stati riportati indietro, fondamentalmente. Quindi persone che hanno rinunciato.
Finché li riportano indietro.
Lo so, però anche questo è grave. Perché...
No, certo, non te ne sei preso, l'hai usato un po'.
Beh sì, dovete pensare che al cane è riconosciuto uno status, no, di essere senziente, e gli è riconosciuta anche adesso una sensibilità, quindi delle emozioni che effettivamente con l'abbandono, con la restituzione a un canile, a un rifugio per cani, a un allevamento, quello che è, possono essere effettivamente ferite. Cioè il cane
una
è una
sofferenza esattamente come se abbandonassi, diciamo, un bambino.
Non quasi.
Beh, quasi. Peraltro, guarda, un bambino molto piccolo, molto piccolo, non differisce molto da un cucciolo.
Esatto.
Ci sono poi dopo, ovviamente no, dopo qualche mese no, però insomma.
Ci sono delle somiglianze e purtroppo il cane, essendo un animale sociale che è portato per sua natura e per selezione naturale e artificiale a essere parte di un gruppo, parte di una famiglia, se viene strappato poi dal proprietario, dal gruppo familiare in cui è comunque cresciuto, è per lui veramente un trauma. È una cosa che il cane, tra l'altro, non può comprendere, perché se gli possiamo riconoscere delle emozioni quasi simili alle nostre, però poi non ha la capacità di analizzare, di metabolizzare.
Di darsi un perché.
Non vorrei appesantire la nostra mattinata, ma di cosa stiamo parlando se una signora, avete letto quella notizia, ha abbandonato sua figlia di un anno e mezzo in casa per sei mesi? Per sei giorni, scusami, per sei giorni. ovviamente dopo 6 giorni hanno trovato la,
non era la prima volta,
la bambina morta,
non era la prima volta,
cioè, lei se n'è andata, l'ha lasciata lì
qui in provincia di Milano. Ma
quindi se lo fanno con un bambino, figurati
quanto tempo ci impiega, che tu lo sappia, ma tu sai tutto. E un cane poi, nel caso fosse così fortunato da ritrovare una famiglia, quanto ci mette a riprendersi?
Dipende un po' dalla razza e dipende dal vissuto del cane. Ci sono cani che ci mettono mesi, a volte anche un anno o 2 anni a fidarsi della nuova famiglia. Ad esempio, uno dei miei cani che io ho trovato abbandonato ci ha messo più di un anno per fidarsi veramente di me, delle altre persone, insomma, della mia famiglia.
Perché sempre comunque alla ricerca di della famiglia.
È certo che gli dava delle sicurezze e dei punti di riferimento, quindi a seconda proprio del tipo di cane, in questo caso ad esempio era un segugio, ci è voluto tantissimo tempo. Altri sono estremamente socievoli e quindi li puoi quasi spostare da una famiglia all'altra, che loro sicuramente sono smarriti, però diciamo che hanno una capacità di adattamento un po' più veloce. Dipende proprio da soggetto a soggetto, da razza a razza.
Senti, ma il cane si può portare in vacanza tranquillamente? Qualcuno chiede, magari si preoccupa prima che lo abbandoni, non credo sia questo il caso di Mamo, però fino a che altitudine si può portare un cane in montagna?
Il cane può andare ovunque.
Quindi no problem, Mamo.
Il cane può andare ovunque. La verità è necessario stressare il cane con la vacanza, perché poi anche questo è un tema, nel senso che se andiamo su Google, ad esempio, insomma, su un motore di ricerca qualunque, cerchiamo cani in vacanza, ci sono 1000 consigli e noi ne daremo un po' nel corso della puntata. Però la verità è che se stiamo via pochi giorni, tutto sommato una settimana, vale la pena portare il cane, il viaggio in auto, la vita in spiaggia, il caldo, il sale?
Cioè, cosa dovresti fare? Qualcuno?
Una pensione per cani, magari. Ce ne sono tantissime ormai in Italia.
E le pensioni lui non soffre, meno che...
Allora, anche lì dobbiamo conoscere un po' il nostro cane. Ad esempio, i miei cani sono abituati, se io li lascio in pensione non fanno una piega. Anzi, ormai quando li porto, se devo andare via, corrono dentro il recinto, neanche più mi guardano, tipo i bambini all'asilo, no? Che li accompagnano.
Giocano a carte, fanno come i vecchietti.
No, ma è vero.
Che strano, Mia, io ti seguirei ovunque, mentre questi cani...
Tu non scapperesti,
io non scapperei. No, ci fermiamo un attimo?
Torniamo tra poco all'interno di 105 Friends con Mia Canestrini e La Bella e le Bestie. Abbiamo portato il cane in vacanza, dopo pochi giorni ci siamo resi conto che per lui non era una vacanza ma una sofferenza, l'abbiamo portato in una pensione. Esattamente. Vedi? Quello che stavi dicendo,
sì,
tu.
Sì, perché i cani comunque sono animali molto abitudinari, no? Come tutti gli animali domestici, poi, ma in realtà anche selvatici, gli animali hanno delle abitudini. E spostarli da quelle abitudini per noi a far vivere al cane l'esperienza divertente, perché condividiamo la vacanza, facciamo le foto col cane, gli facciamo fare il bagno al mare, ma in realtà il cane, se lo guardiamo come arriva sera, è distrutto.
Sai perché sorrido? Perché una nostra comune amica, che saluto, Flavia Cercato, non parlava di cani ma di bambini, diceva: quelli che portano i bambini a Machu Picchu, i bambini, mi ha detto, nascono democristiani, borghesi, vogliono riposare, vogliono stare tranquilli.
Bello.
Non li devi portare a fare delle cose estreme, perché a te piacciono le cose estreme. Poi anche lì ci sono due scuole di pensiero.
Li abitui, però.
Sono quelli, esatto, che invece dicono, anzi, meglio abituarli da subito. Però,
c'è un sacco di gente che si porta dietro il proprio animale domestico, molti altri li lasciano in pensione.
Fanno,
però,
come diceva Mia.
Noi siamo più preoccupati di quelli che li abbandonano.
Sì, no, quella è veramente continua a essere una piaga in Italia, nel senso che dai dati...
I numeri, esatto, quali sono?
I dati raccolti parlano in realtà di un fenomeno in diminuzione. Okay. Quindi siamo sempre nell'ordine delle migliaia.
Migliaia che, ogni estate?
Sì, ma poi sfuggono sicuramente a questo censimento, certo. Quindi, perché poi tanti muoiono, no? Ovviamente una volta lasciati a loro stessi. Tra l'altro dopo vi dico una cosa curiosa su chi sopravvive dei cani in natura.
Cioè il più tosto?
No, di solito sono quelli non troppo grandi, perché hanno meno esigenze alimentari, cioè, sono quelli un po' più scaltrini. Okay. Tant'è vero che li trovi, di solito c'è proprio un peso tra i 15 e i 20 kg che è quello giusto. È come se ritornassero un po' selvatici, tra l'altro reincrociandosi liberamente fra di loro si torna ad una forma di cane antica. Tipo i protocani, che sono questi scagnozzi che si trovano nel sud-est asiatico, che sono tutti
scagnozzi.
Marroncini.
Scagnozzi è un termine tecnico?
Sì, assolutamente scientifico, coniato da
me. Come scagnozzi? È il boss che ha i suoi scagnozzi.
Cioè, no, cagnozzi, no. Perché cani strani?
Sono dei canetti. Magrini. Di colore chiaro di solito, sui toni del marrone, con le orecchie un po' a punta.
Quindi
o
man mano
così.
Che si incrociano,
sì, ritornano a quella forma.
Ma pensa.
Che strano.
ritornano a quella forma lì perché sembra essere quella più funzionale praticamente alla sopravvivenza in natura. Okay. Ma tutto quello che è troppo piccolo o troppo grosso tende a essere controselezionato, perché un cane abbandonato che cosa fa? Uno si immagina che continua a vagare per le strade del paese, della città in cui arriva, no? Lasciato magari su una strada o in certo. un parcheggio. Ma in realtà molti cani, come si suol dire, si danno alla macchia, cioè poi sentono odori, magari trovano altri cani che fanno già una vita semiselvatica,
li
si
seguono.
Imbrancano. Li seguono e lì poi si devono confrontare con le stagioni, con le avversità del clima, col fatto che magari non trovano niente da mangiare per giorni, anche proprio con il territorio, che li mette alla prova molto più di quello che sono abituati a fare durante certo. una passeggiata.
Quindi,
al guinzaglio.
Parlando di razze, il Chihuahua o che ne so, il Terranova non sopravvive, quale sopravvive? Quale,
beh,
qual
potrebbe
è la via
sopravvivere,
di mezzo?
Non cocker. So, un dalmata, un cane da caccia, ecco, okay. esatto. Tutti i cani da caccia potrebbero essere un pochino più aiutati, magari qualche meticcio di mezza taglia. E poi c'è un problema di... anche di contesto culturale nel quale questi cani vengono abbandonati. Purtroppo ci sono dei dati che sono insomma raccolti da queste associazioni che si occupano di cani, che parlano di un problema molto più grande al sud e meno importante al nord. E tra l'altro, però qui non credo ci siano grandi differenze tra nord e sud, molte persone che vivono in campagna, che hanno magari insomma una cultura un po' più diciamo, come so come definirla nei confronti degli animali, non definiamola, tendono poi ad avvelenare, sparare, si sentono delle storie veramente molto brutte per liberarsi magari di questi cani randagi vaganti che girano intorno a casa,
che possono portare via una gallina, che possono
danno, a volte
fare dei
danno
danni.
Solo fastidio perché li vedono intorno magari ai cani di proprietà o nei loro terreni, e ci sono tanti casi di cani uccisi anche al nord, comunque, non soltanto al sud, nei modi più disparati, insomma, dopo essere stati anche abbandonati.
Urgente, io quest'anno devo andare in ferie, non vorrei far soffrire l'animaletto che ho in casa, potete chiedere a mia se esiste una buona pensione per suocere.
Vabbè, aiuto.
Quella va, ragazzi, quella va abbandonata.
Ma cosa dici?
All'autogrill. Sì,
ma no, Tony.
Ma tanto lì le trova da mangiare. Fai in autogrill e
vivo. Allora, lì sì, è un po'
allora,
caro però.
Allora abbandonate le vostre suocere in autogrill con la carta di credito e poi passate a riprendere.
Beh, se si vendica lei, però.
Ma poi sì, certo che si vendicherà, logico, ne ha tutto il diritto. Però tu dici, senti signora, scendo un attimo con la carta di credito.
Ovviamente
lei per un posto in autogrill.
Black però, humor, torniamo tra poco con Mia Canestrini alla Bella e le Bestie.
La Bella e le Bestie.